Ora volevo dire, in questo momento lasciamo per un momento il Medioevo e veniamo all'epoca di Dante. Noi entriamo il quinto canto, diciamo, dell'Inferno, per far vedere il sesso come si richiama ai tempi nostri, perché poi naturalmente io ho parlato ora, volevo dire, di questi aspetti meravigliosi dell'Italia, però dobbiamo, di questi aspetti dell'Italia e della nostra politica in maniera irrispettosa e allegra, gioiosa, proprio come un campo di Gran Turco, davvero, ma dobbiamo ricordarci, e non lo dico in Italia, lo dico dovunque vado, e viviamo in un paese davvero speciale, ma speciale. Ora mi direte che ti metti a fare la cosa dell'Italia, ma mi c'ho una soddisfazione che non resisto. Ma noi abbiamo fatto proprio, dobbiamo dimenticarci da dove si viene, perché di quando un popolo non pensa più al suo passato è pronto per la disperazione, no? Sono le radici, è come quando nei momenti più grandi bisogna sempre pensare da dove si viene, no? Alle nostre radici, i valori supremi non vanno mai lasciati, e noi si appartiene a un paese che la bellezza non... Ma lo so che lo sapete, ma a volte ci si dimentica. Questo paese piccinino nel mondo, i regali che gli ha dati il cielo, chi c'è, qualcosa che c'è, non c'è, va bene tutto. I regali che ci hanno fatto, la cornucopia di bellezze che sa, le cose che si è inventato senza di niente a nessuno, no? Sulla bellezza e sul pensiero. Pensate un po', nel mondo, per esempio, c'ho l'impero, tutti gli imperi che ci sono in Occidente sono tutte pallide imitazioni dell'impero romano. L'invenzione del diritto, laicamente, il primo secolo avanti Cristo, una cosa, noi, proprio la modernità, l'Italia ha inventato tutto ciò che è moderno, vivo e vero, nel mondo, nelle arti, nelle scienze, nel diritto, in qualsiasi bellezza, qualsiasi impero sono pallide imitazioni dell'impero romano, le strade, il diritto, la civiltà hanno portato, qualsiasi movimento culturale di bellezza sono imitazioni, quisquiglie, pinzillacchere, direbbe Totò, del Rinascimento italiano. C'è la scuola di Parigi, la scuola di Vienna, l'Inghilterra elisabettana, vittoriana, la New York degli anni 70, sciocchezzuole. Rinascimento italiano non appari, non c'è più niente dopo quello. Abbiamo inventato tutto nella musica, abbiamo alfabetizzato la musica, i nomi, alle note, agli strumenti musicali, tutte parole meravigliosamente, immensamente italiane e universali, tutta la musica. Gli strumenti si è inventato fino agli ultimissimi, il piano, il violino, qualsiasi cosa, un'invenzione, ma la musica sarà una cosa con dolcezza, con brio, voglio dire toccato, le contrappunto, tutte parole italiane, maestro, orchestra, l'architettura, pensate tutto noi si è inventato, l'architettura si è inventata noi, Adriano, Arru, l'arco e il tetto, sono parole, ripeto, immensamente italiane, sono sparse nel mondo, non si è detto niente a nessuno. E fanno finta di non saperlo, ma non potete sapere la bellezza, tutto, piazza, palazzo, mezzanino, studio, è tutte parole italiane internazionali, la pittura, pensate alla pittura che si è fatto noi, si è inventato il barocco, il manierismo, l'introspezione, la prospettiva, l'affresco, tutte invenzioni italiane, non c'è rimasto niente dopo, a parlare della scultura, la banca, finanza, conto, cassa, credito, tutte parole italiane, non c'erano prima. Non ci si dimentica a volte, senza dire niente a nessuno. Abbiamo inventato il primo artista moderno, la modernità, Giotto, pagato per fare un'opera di bellezza, non esisteva prima, inventato dagli italiani. Il primo intellettuale, uno che va in giro pagato per i doni del suo intelletto, scrive Boccaccio, inventato dagli italiani. Qualsiasi intellettuale è un'emanazione di un'invenzione italiana. La democrazia, la libertà nei comuni, quella moderna, inventata dagli italiani. Pensate, il calendario, i nomi, si è inventato tutto, non parlo delle invenzioni, il purgatorio, la filosofia, pensate che si è pensato, i pensatori, ancora Tommaso d'Aquino, noi ci andremo dentro nella Summa Teologica, che è un capisaldo irraggiunto, irraggiungibile di grandezza teologica, neanche la filosofia tedesca è arrivata, greca, ha delle vette così, è il sud dell'Italia, che ci deve dare un'identità. L'Italia è l'unico luogo al mondo dove è nata prima la cultura e poi la nazione. Dobbiamo andare fieri di questo, è una cosa meravigliosa. E il sud ci deve... Ma guardate. Guardate. Dico al sud. Il sud dell'Italia, che quante cose ci ha dato. Tutti i più grandi pensatori. È il sud che deve dare un'identità. ci darà un'identità, perché tutti i più grandi pensatori sono nati al sud. Non è un caso. Campanella, Telesio, Benedetto Croce, Galiani, Vico, Giordano Bruno, Tommaso d'Aquino, tutti i pensatori che c'è stato in Italia vengono dal sud. È da lì che aspettiamo l'identità, dal sud dell'Italia. E la bellezza e il lavoro. Abbiamo una nazione, il purgatorio si è inventato. Ma che volete di più? C'è te che ha inventato la sedia a dondolo e te, io il purgatorio. Ci sarà una differenza? Il purgatorio. Ma pensate alla bellezza. San Tommaso, un altro pensatore del sud, una cosa impressionante. E sulla poesia, abbiamo inventato la poesia, il sonetto non esisteva. Il sonetto, la scuola siciliana, senza gli italiani, che ha influenzato Shakespeare, non ci sarebbe neanche Shakespeare senza gli italiani. Il sonetto abbiamo inventato, la poesia. E questa è una di quelle opere, cari amatissimi, proprio persone viventi insieme a me, la Divina Commedia è una di quelle opere, il dono più grande proprio. E prima di tutto chiariamo una cosa, che è l'opera di poesia più grande di tutte le letterature, di tutti i tempi, di tutto il mondo. Non c'è una cosa grande nel mondo come la Divina Commedia, eh? E guardate che non potete sapere la bellezza quando si va all'estero. Non potete sapere quanta gente impara l'italiano per leggerla in originale, più di quelle che pensiate. Questa è l'opera più ardita dell'ingegno umano. Nulla è così proprio da divertirsi. Un uomo che è ridiventato bambino, che ha fatto tutto il percorso. Un conto è restare bambini, ma un conto è ritornare bambini. Una cosa, quello che ci fa divertire, ci fa entrare dentro, ci fa vedere delle cose come non abbiamo. Prima di tutto si è occupato Dante di quella cosa di cui non si occupa più nessuno. Questo strano dono che abbiamo avuto tutti in sorte, la vita. La vita, non se ne occupa più nessuno. Dopo aver letto la Divina Commedia non si guardano più le persone. Beh, voi siete troppo buone e vi ringrazio tanto. Guardate che ora entro un po' dentro. Mi piace a volte sembrare chissà che, ma sempre siamo degli esseri buffi che si fa ridere. Dopo aver letto la Divina Commedia non si guardano più le persone con distrazione. Si guardano le persone come, diciamo, come scrigni di un mistero, come depositari di un destino immenso, ognuno di noi. Questa è la cosa impressionante. Ci ha insegnato Dante proprio per mezzo del racconto e con parole commoventi e antiche, che vedrete la grandezza proprio e la semplicità che hanno. Ci ha insegnato a capire che ognuno di noi, diciamo, è qua, e ognuno di noi è l'eroe, il protagonista di una storia irripetibile. Anche se i suoi giorni e le sue notti non appaiono eccezionali a nessuno, ognuno di noi è protagonista di un dramma epico irripetibile per l'eternità, che non si ripeterà mai più. Come ho detto all'inizio, quando ognuno di noi se ne andrà, non accadrà mai più che ne nasca uno uguale, e ognuno di noi è protagonista di quella storia impressionante. Dante ce lo fa sentire, ci dice Dante che Dio ha bisogno degli uomini, non gli uomini hanno bisogno di Dio. Ci dice che ogni volta che si fa un peccato Dio trattiene il respiro, ci fa sentire queste cose con la poesia. Ci dice che i fatti del mondo non sono la fine della questione, ci fa sentire con parole immemorabili, ci fa credere a quello che ci dice. Ci tratta male, perché non ci dice voi siete meravigliosi, ah che bellezza, no, ci dice che si fa schifo. Quella è la cosa memorabile. Siccome dice le nostre cose più luride, basse, quando ci dice quelle alte, gli crediamo, perché non ci tace quelle luride. Ci ha trattato male. È come un signore che si è arrabbiato con noi e poi è andato giù, proprio giù, profondamente, è tornato con la perla più lucente e ha detto per voi, e se n'è andato. E ci ha fatto il regalo più meraviglioso di tutti i tempi. Ci ha dato proprio il senso, ci ha detto che la nostra libertà ci porta con sé, e ci dice che il viaggio è dentro di noi a cercare noi stessi. È inutile che andiate a cercare il senso siete voi stessi. Alla fine di tutta la commedia trova la sua faccia, la mia, la tua, nel secondo cerchio della divinità. Ci dice che si può andare incontro e verso la divinità anche senza credere in Dio. Ha detto delle cose memorabili e ce le dice proprio facendoci inorgoglire, facendoci sentire mai superflui, mai totalmente vinti. Ci fa sentire che anche la sconfitta, se sentita profondamente, può diventare una vittoria, se noi abbiamo sempre presente il miracolo d'esistere. Quella è una cosa impressionante. Ogni tanto andrebbe ricordarsi che si esiste, ce lo fa sentire continuamente. Questa è una cosa che fa paura, ci fa sentire, insomma, e ci fa sentire che il nostro futuro lo dobbiamo costruire. E quante volte lo vediamo? quando noi vediamo queste manifestazioni come i monaci birmani, come i ragazzi di Locri, le persone in Sicilia che non vogliono più pagare il pizzo e si mettono insieme, i ragazzi che vanno in giro, no, lo dico, la violenza sulle donne, la manifestazione di sabato, fare la violenza sulle donne è una cosa spaventosa. Cioè, c'è una sola cosa più orribile, diciamo, della violenza dei bruti, è proprio la violenza dei vigliacchi. La violenza sulle donne è proprio la violenza dei vigliacchi, la peggiore stirpe che ci sia, è una cosa inoppugnabile. Quelle manifestazioni di sabato abbiamo visto la moratoria dell'Italia sulla pena di morte, che ce ne dimentichiamo subito. Mi fate fare un applauso a me personale, ma viva chi l'ha fatta, la moratoria contro la pena di morte voluta dall'Italia, dagli italiani. Questa è una cosa che, se tutto questo tempo non finisce qui, qualcuno ce ne sarà grato, perché credo che nessuno di noi voglia essere preso ad essere parte di un omicidio e di un assassino di qualcuno che non sa neanche chi è, neanche la 50 milionesima parte. Io non voglio avere a far parte di nessuno che ha ammazzato nessuno, non voglio aver ammazzato nessuno. La moratoria sulla pena di morte, no. Tutte queste cose, e ci ha insegnato come nel Vangelo la pietà, l'amore disinteressato, la nostra unicità. Le dittature, nazismo, fascismo, comunismo, la cosa che più temevano era l'individualismo e l'amore disinteressato. Tenete sempre a conto che non c'è nessuno come voi. La dote che più amano le dittature è il conformismo. E invece sì, la solidarietà insieme. Ci dice Dante di avere amore e conoscenza, perché dentro il nostro cuore c'è un segreto, c'è un mistero. Ognuno di noi lo dovrebbe cercare. Un segreto che si aprirà, un mistero, con questo intento nel cuore si può non solo valorosamente ma anche gioiosamente vivere. E tutte queste persone che abbiamo citato prima, che vanno a fare delle cose pensando a noi per far andare avanti l'umanità, ci hanno insegnato che il futuro, l'avvenire migliore, non lo si aspetta come si aspetta un treno. Un avvenire migliore lo si costruisce, non lo si subisce, lo si domina, lo si può fare. Quella è la cosa impressionante, e tutti noi dobbiamo stargli vicini. Pensate quante cose ci ha detto questo. E le parole, che la poesia è parola, ci sono delle parole sacre la cui violazione è una specie di sacrilegio che i poeti riportano, delle parole meravigliose, come che la politica a volte ne fa un uso così grigio per intrighi, per cose che non ci riguardano. Le parole più belle, diciamo, dell'invenzione dell'uomo: la libertà, l'onore, il coraggio, il diritto, che non si capisce più che sono, e i poeti le riportano alla loro essenza, le puliscono, le fanno diventare vive, come se Adamo l'avesse dette la prima volta. E Dante ci fa entrare dentro a questo viaggio dicendoci nel primo canto che ha una paura tremenda, lo sapete tutti, quando dice nel mezzo del cammino di nostra vita si trova solo, quando tutti noi diciamo ma è tutto qui, finisce tutto qui, non ci posso credere, no? E allora, se qualcuno di noi non si chiede per un momento nella vita, non pensa al destino, all'eternità, alla morte, all'aldilà, ma che vita è? Dante se lo chiede per noi, ci fa entrare dentro, e sta attento a non farci prendere dagli idoli, quelle tre belve. Gli idoli sono la lussuria, il denaro e l'avidità, il potere, che proprio i beni contingenti, è il comandamento supremo anche della Bibbia, no? Non ti fare idoli, che è proprio il simbolo della libertà personale e collettiva, di essere liberi, di poter volare, di non pensare proprio a delle divinità così orribili, che non sono, non ci fanno volare, di tenerle in considerazione in un'altra maniera. E chiedendo aiuto, la prima cosa che grida è miserere di me, aiutatemi, al suo amico Virgilio, che è un uomo, è un poeta, ma è colui che l'ha guidato nella vita, è proprio il poeta e lo guiderà di là. E quando noi si sta male dobbiamo gridare aiutatemi. Il Vangelo è pieno di questi gridi. Dobbiamo fare tanti riferimenti al Vangelo, perché volevo dire, Dante non è che è un poeta cristiano, ma senza la storia del cristianesimo bisogna entrare nella testa dell'autore, no? Non è per chi crede o chi non crede, non c'è bisogno, perché volevo dire, anche se non siamo fatti di Dio, siamo fatti da Dio, siamo fatti di Dio, nel senso che fa parte di noi, del nostro DNA. Non c'ho bisogno di sapere se Edipo è esistito o no, per capire che è dentro di me, le mie ossa, fa parte di me, e quindi bisogna conoscere queste cose qua. E senta dentro con Dante, diciamo, a questo grido che c'è nel Vangelo, si fa aiutare. E il Signore dice, secondo Dante, non è che ce l'ha messe difficili per andare all'altezza. L'amicizia e l'amore, Virgilio e Beatrice. E quando c'è l'amore ci ha insegnato che quando si dice ti amo, tutto si fa eterno. Vi permettete di dire proprio delle melenzaggini? L'amore dà senso alla nostra vita. È proprio questo che Dante... E tutto si distrugge, si disfa, è una vampa. Non si, l'amore non è fatto di conquiste, ma si soccombe nell'amore. Si rovina tutto, rimangono rovine, si deve ricreare tutto. È una rinascita, è un mistero di cui Dante c'ha paura proprio dell'amore. Lo signore del pauroso aspetto lo chiama, no? Allora quando entra dentro Dante, cioè, nel secondo canto se ne va con Virgilio, arriviamo al quinto che è facilissimo, e nel terzo troviamo gli ignavi. Pensate agli ignavi, che sono quelli non ragionanti loro, ma guarda e passa, no? Le persone che non hanno scelto. Coloro, gli ignavi, sono quelli i peggio di tutti. Proprio Dio non li guarderà mai più nella faccia. Proprio mai per l'eternità. Sono coloro che Dio gli ha dato il dono più grande, il libero arbitrio, e noi non lo usiamo. Perché è una legge scegliere, appartenere, seguire, prendere delle responsabilità. Sei vivo, ora. Ci sono due maniere di perdersi, no? Una è scegliere il male invece del bene, perché uno ne ha subito dei vantaggi immediati, ed è una cosa tremenda, e l'altra è non scegliere né l'uno né l'altro, una via più lunga ma dalla quale non c'è ritorno, la peggio di tutti. E quindi quando noi in televisione a volte vediamo che abbiamo a volte indifferenza di fronte all'orrore, no? Bisogna avere orrore dell'indifferenza, essere sempre presenti, capire proprio che dobbiamo scegliere, appartenere, sapere che stiamo vivi in questo momento. Ce lo fa proprio sentire chiaramente Dante, lo sentiamo proprio distintissimamente. E poi sapere che quando si sceglie in male, quelli che sono i furbi, ora non voglio fare un discorso che il mondo è diviso in bene o in male, che sembra l'apocalisse, sono quelle cose che dice Bush così, che gli fa però è vero che nel mondo ci sono persone per bene e persone per male, nel senso ci sono persone che gli piace fare del male, perché ci guadagnano, ne hanno un vantaggio. E allora quello che bisogna fare è cercare di comportarsi più bene possibile, perché quelli che si comportano male siano sempre meno. Anche perché questo mondo, come ho già detto, non ce l'abbiamo in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli. Se gli lasciamo qualcosa di meglio non è che è una cosa brutta, anche perché c'è un'idea moderna. No, ma voi applaudite troppo, vi ringrazio. Volevo chiudere questo discorso. C'è un'idea moderna terribile. Oramai con tutto quello che vediamo ho sentito proprio dire, ma nel mondo ci sono talmente tante persone che si comportano male che uno in più, uno in meno non fa differenza, invece fa differenza, anche uno solo fa una differenza enorme, questo è. Allora, a un certo punto loro escono, gli ignavi, che sono proprio i peggio, quelli che saltano sul carro del vincitore, quelli, insomma una cosa tremenda, ed entrano nel quarto canto ed arrivano al cerchio dei lussuriosi. E Dante, e poi la lussuria, io faccio una breve pausa, io vivo in un paesino piccolino, no? In Toscana, si chiama Vergaio, nel comune di Prato, e allora c'è questo Vergaio, è talmente piccolo, ha tre vie, una si chiama via di Vergaio, una via traversa di Vergaio e una via di mezzo a Vergaio. Sì. Allora, ognuno c'ha su filosofi, no? Si parlava di lussuria, in tanti paesi c'è Platone, Zenone, Solone, Catone, noi avevamo Marione. Marione è il filosofo del mio paese, no? Sta spettacolare. Marione era uno che veniva sempre in bicicletta ma non ci montava mai, arrivava alla casa del popolo, poi la riprendeva e tornava a casa senza montarci mai, e pensava alla lussuria. A volte si andava a Firenze in questi grandi alberghi, vedeva gli specchi, le luci, dice: Madonna Benigni, guarda che lussuria, no? La scambiava per il lusso, no? Per la cosa. E come dire. Sì, sì, e come in tutti i paesi c'era la casa del popolo, quella che nel 68, pensate, quasi 40 anni fa, ormai i 68 sono 68enni, pensate dove siamo arrivati. Allora c'era il, mettevano quelle discussioni, casa del popolo di Vergaio, ore 20, mercoledì, discussione, c'era la guerra in Vietnam, come fermare l'imperialismo americano, ore 20 discussione, ore 21 soluzioni. Insomma, agli americani gli ha detto bene due o tre volte, stavamo per partire, veramente, eravamo 7-8 persone, perché uno diceva: c'ho da fare, c'ho una moglie incinta, c'ho famiglia, eravamo già lì per partire, ha detto bene veramente agli americani. A un certo punto, e c'era questi personaggi, come Marione si discuteva di Dio, della politica, della notte, così mi diceva che appunto non bisogna fare l'amore di notte, bisogna fare l'amore con la notte, mi diceva, no Marione? E allora discutevano se c'era Dio o non c'era Dio, quello che aveva fatto di giusto e di non giusto, lui diceva per esempio tante cose le ha sbagliate, per esempio l'alba ha sbagliato a metterla troppo presto la mattina in quella maniera, non la vede nessuno, è un momento bellissimo, se la metteva verso le 11 mezzogiorno la guardavamo tutti, l'ha messa troppo presto. Allora c'era la discussione, ed era una famiglia anche sulla lussuria strepitosa, perché parlavano del, lui aveva un fratello, si chiamava Emilio pigro, non faceva niente dalla mattina alla sera, ma non toccava niente, talmente pigro che aveva sposato una donna incinta, pensate un po', ha detto da un paese vicino, la vuoi te Emilio? La figlio io, tanto io, sì, nacque un figlio, gli somigliava, e c'aveva ste milioni, c'era il fratello Vannino della Ghisolfa, erano amici suoi, che non aveva mai fatto all'amore, c'aveva una quarantina d'anni, e suo padre di soprannome si chiamava Preciso, era un contadino, c'aveva un campino, a un certo punto lo soprannominavano Preciso perché gli avevano fatto un binario nel suo campo, no? E un binario piccolo, con una piccola galleria. Quando lo inaugurarono, lui non aveva mai visto il treno, vide il treno a tutta velocità entrare dentro alla galleria velocissimamente, zoom, e lui guardandolo fece, oh, Preciso. Guarda, che autista, che culo, un centimetro di qua di là, e da questo Preciso rivenne Vannino della Ghisolfa, la moglie della Ghisolfa, non l'aveva mai fatto all'amore, alla casa dei poveri diceva, vai, guarda che si sta bene, dai, fa con le donne, si sta bene, fa l'amore di quella. Lo convinsero, c'erano tutti lì a aspettare, lo portarono dalle prostitute a Firenze, non so se incontrò il re, tornò, a un certo punto, quando tornò a casa tutti attenti per vedere che era successo, allora ti è piaciuto? E lui entrò e disse, senti, il prezzo è parecchio caro. Il prezzo è parecchio caro e la posizione è la ridicola, non ci torno più, arrivederci. Se ne andò via, non volle più tornare dalle prostitute per nessun motivo. E poi c'erano tutte quelle cose sessuali che ci portavano a noi ragazzi a prendere, c'era quella bevanda, quando entrava nella casa del popolo bevevano il Wolf, non so se c'è ancora, era per far vedere che avevano fatto all'amore, la davano per fare, era una specie di ricarica, no? Entravano, bene, gli dammo un Wolf. Che io facevo il barista alla casa del popolo, no? E quindi d'estate, quando non andavo a scuola, quindi vedevo tutta la situazione, ci portò il casaliere, un amico mio, a vedere il primo film pornografico, così, un'educazione sentimentale, no? E allora dopo un quarto d'ora che non succedeva niente, si sente, era tutta una storia che andava avanti, non si vedeva neanche una donna nuda, si sente la voce del casaliere urlare al proiezionista, troppa trama! Troppa trama! La cosa bellissima, ci portavano a fare... E a un certo punto, poi succedevano quelle liti micidiali, discussioni politiche, Berlinguer, Terracini, i 3-7, le care, una sera si ammazzavano. C'era Marione con suo amico che si chiamava Ciccio, e loro erano molto calmi, videro darsi delle botte su una discussione, ma proprio si picchiavano, ma delle botte tremende. Allora Marione si preoccupò, disse, Ciccio, va a chiamare il 113, si ammazzano! Allora Ciccio entrò nella cabina del telefono, dopo 10 secondi esce e fa, ma che numero si fa per chiamare il 113? Io ci pensai dopo, è un'entità il 113, uno non ci pensa lì per lì, che nemmeno a me, ma clamorosa fu la risposta di Marione, no? Oh, che imbecille sei, guarda sull'elenco, no? Quindi non ci riuscì a trovare il 113, no? E poi c'era quei cantanti d'ottava bellissimi, i cantori d'ottava, c'era Remido della Chiarina, grande cantante d'ottava, da cui venne anche Dante quando era giovane, faceva delle poesie strepitose con suo amico, niente a che vedere, e uno veniva da Vinci, Guercio di Vinci, con la voce un po' roca, l'asma c'aveva, però cantava benissimo, no? Fumava le stop senza filtro, c'aveva una sinca, la sinca marrone, non so se qualcuno di voi si ricorda la sinca, una delle macchine più brutte della storia dell'automobilismo, forse più brutta della sinca c'era solo una Prince verde e la sinca marrone, vedere insieme di notte poi Bondi e Calderoli, a un certo punto... E c'era, tra l'altro, il Guercio di Vinci era l'unico che ci prestava la macchina quando si voleva andare al mare a noi ragazzi, si andava la mattina a Viareggio, la domenica, si era liberi, e nessuno prestava la macchina, ma il Guercio di Vinci ci dava le chiavi della sinca marrone. E allora una mattina, siccome c'aveva l'asma, lui stava più a letto, allora si andò una mattina con questi miei amici, Valentini e Casaglieri, e si mette in moto la macchina per partire presto, ma all'epoca non erano come ora le macchine, e quando erano fredde non entravano in moto, bisognava tirare l'aria. E noi non lo sapevamo, a un certo punto dopo la ventesima volta si poteva scaricare il motorino d'avviamento, no? Si sente la voce del Guercio dalla camera, l'aria! Allora il Valentino dice, porca, stamani muore il Guercio, gli è andato dai dottori, non respira, via, dai dottore! Pensavamo fosse uscì fuori mutande, l'aria! Il povero, allora un cantore bellissimo, e aveva sfidato Remido della Chiarina, si guardavano perché era arrivato nel paese da poco, da Vinci, lui lo sfidò col guanto di sfida, gli disse, tu vieni da Vinci, da quei colli verdi, tu vieni da Vinci, ma con me tu perdi, e se ne andò via. Allora un giorno l'aspettò, era verso l'8-9 d'agosto, non c'era nessuno nel paese, seduti, sfida all'OK Corral, io stavo leggendo Satanic lì al balcone, a Volcker, cioè quelle ciarrettiere, madonna, autoreggenti, sembrava la Brambilla, una cosa spettacolare, a un certo punto vedo che il Remido della Chiarina, fermo così perché lo voleva sfidare, sale i gradini, il Guercio di Vinci, ci fu una sfida di un'ottava strepitosa, in cui facevano solo le rime baciate finali, senza farla tutta, Allora, mentre saliva, Remido della Chiarina gli fa, perché gli aveva dato dell'imbecilli a lui, e lui era un grande poeta, gli dice, te che tu sei il poeta e io il ciuco, dimmi quante formiche c'hai in quel buco. Una sfida proprio. quell'altro piano piano le guarda, si siede. Lì dentro non ce n'è 20 e neanche 30, lì dentro ce ne sta, quante ce ne entra. Primo schiaffo, io andai a sentire, registravo tutto con la piro. Risposta dell'altro: tu sei un gran furbo e te lo dico in viso, ma io t'ho chiesto il numero preciso. Guercio di Vinci: precisamente sotto a quella zolla ce n'è 8.000, contale e controlla. Remito della Chiarina: controlla te che tu sei intelligente, perché a me guarda non me ne frega niente. Guercio: a dire un me ne frega si fa presto, dimmi allora perché tu me lo hai chiesto. Remido: te l'ho chiesto perché fa caldo agosto, il crullo tu sei te che m'ha risposto. Finale del Guercio: io sarò grullo agosto e non è un gran danno, però te tu sei grullo tutto l'anno. E se... che bellezza. Grazie Dante, di solito questa è l'ora che stanno i grandi bambini vanno a letto. Vorrei fare invece un appello, cari bambini, sentite questa storia che vi si racconta ora, che è una delle cose più spettacolari, io sto promettendo chissà che, ma c'è Dante, mantiene sempre. Sentite la grandezza del quinto canto dell'Inferno: per la prima volta a tutti gli esseri umani è consentito di visitare la regiota, tutta la regione, la remota regione dell'Eterno corporalmente, fisicamente, non c'era mai stato nessuno prima, e quindi entriamo dentro e per la prima volta sapremo com'è fatto l'Inferno. E pensate che tutto questo Dante l'ha scritto per gli occhi di una donna, per rivedere quella donna che gli piaceva tanto. Questa è una cosa memorabile. Come tutti sapete, questo è il canto di Paolo e Francesca, lo diciamo prima, tanto lo sappiamo, e raccontiamo la storia prima. È una delle storie d'amore più famose del mondo, come Giulietta e Romeo, solo che Giulietta e Romeo non sono mai esistiti, ma Paolo e Francesca sì. E quindi è una storia, una cronaca, alla fine del 1200, quando due famiglie potenti, i Malatesta da Rimini e i da Polenta da Ravenna, per evitare la guerra, decisero di far sposare la figlia di lui con il figlio di quegli altri, insomma, no? E allora Francesca da Rimini, i da Polenta da Rimini, che diciamo decise da Ravenna, che poi divenne da Rimini, ecco, decise che doveva essere data in sposa a uno dei Malatesta. Ora, i Malatesta erano due fratelli, uno bello e uno brutto, come nelle fiabe, ma era la realtà, proprio cronaca, Ecco, è uno bello e uno brutto, e lei naturalmente pensava che fosse Paolo il bello, e un fratello si chiamava Gianciotto, che era brutto e anche un po' messo male di testa, e gli portò il contratto di matrimonio. Lei disse sì a suo padre, perché volevano, perché era molto obbediente, una donna bellissima, magnifica e molto obbediente, Francesca. Sentite l'amore cosa può far fare, entreremo dentro a questo sentimento che non potete sapere, ma lasciamo perdere, allora entriamo subito dentro, andiamo dentro, e decisero di farla sposare. Lei pensava fosse Paolo e gli portò il contratto di nozze, glielo portò Paolo Malatesta. Lei lo guardò per un momento, mise il contratto lì e disse: mi sposo sì, volentieri. Lui la salutò, andò via, poi guardò il contratto e c'era scritto Gianciotto. Venne ingannata, no? Insomma, volevo dire, ci rimase più, insomma, era come se una donna oggi gli porta il contratto di nozze, so, George Clooney, e poi si trova a letto Ignazio La Russa, faccio per dire, so, con tutto il rispetto per La Russa, che gli vogliamo tanto bene, il suo erotismo, per carità, però è un'altra cosa. Insomma, Francesca da Rimini venne ingannata, ed è una storia lancinante. Un giorno trovarono, perché il sentimento dell'amore, vedremo che i poeti hanno qualcosa d'urgente da dirci. Sono come degli scienziati, tirano fuori da noi dei sentimenti che non sappiamo di possedere, ma stanno dentro di noi. A me mi piacerebbe vivere 1000 anni non per sapere quante stelle c'è, ma per sapere cosa c'è dentro di noi. Quella è la cosa straordinaria, ma straordinaria, che non, quanti sentimenti che non abbiamo. E i poeti li inventano, se qualcuno non li inventa, non ci sono, come la pietà cristiana, vi dicevo prima. Non sono sentimenti che non c'erano prima. E allora un giorno li trovarono morti entrambi a letto, nudi, uccisi da un solo fendente di spada del marito che l'aveva trovati. È vero, è una storia che fece il giro del mondo, come la principessa Diana oggi, chiedo scusa se faccio degli esempi moderni per capire, ecco, una cosa che ebbe un eco nella politica, cambiò proprio le storie politiche, ecco, una storia, se ne parlò di tanto. E Dante conobbe personalmente Paolo, perché era capitano del popolo a Firenze, addirittura lavorò per diciamo il nonno di Francesca, insomma un parente di Francesca Ravenna durante l'ultima fine della sua vita, pensate un po', e naturalmente tutta questa storia di Francesca è memorabile perché la grandezza di questo personaggio è piena di personaggi femminili, eh. Il primo monologo nella storia di questo poema è fatto da una donna, è scritto per rivedere una donna, per rincontrare quella donna che non ha potuto avere nella vita e l'ha amata da morire, e l'ultima appunto canto è dedicato alla donna per eccellenza che è la Madonna. Che a proposito della Madonna, faccio una breve parentesi, se entra dentro alle nostre storie di teologia ma anche da focolare e quelle da superstizione, belle come le nostre non ce n'è nel mondo, non potete sapere come sono vere, le sentiamo lì dette da nostri nonni. Francesca disse di sì al matrimonio, voi mi direte che vuol dire, si può dire di sì? No, perché poco prima di Francesca non si poteva dire di sì, le donne non dovevano proprio parlare, non parlavano, non dovevano parlare, ma un papa, non mi ricordo il nome, se Gregorio VIII, quando arrivò il culto della Madonna in Italia, della Vergine Maria, e tutti si misero a pregarla perché era un'espressione un po' meno severa di Gesù o di Dio, no? E gli si rivolgeva tutta alla Madonna, le donne prima dell'arrivo della Madonna, pensate ora, uno ci crede o non ci crede, non fa niente, ma dico storicamente come cambia la storia dell'umanità. Prima dell'arrivo della Madonna le donne erano considerate, se andava bene, diciamo, normalmente streghe da bruciare, e se andava bene riposo del guerriero, se andava bene. Dopo l'arrivo della Madonna le donne divennero proprio madonne, si chiamavano madonne, gli si inchinavano, poesie, la pittura, la storia dell'arte è cambiata, tutto sulle donne, tutto per le donne, diventarono, non potete sapere questa Madonna, il cambiamento che ha fatto fare da questa Madonna che gli si può tanto bene che non si sa che cos'è, da dove viene. Questa cosa che quando ci si innamorano, quella scintilla d'eterno che abbiamo dentro di noi, lo sentiamo che c'è qualcosa che non finisce qua, non sappiamo che è, ma lo sentiamo che c'è qualcosa che non finisce, no? Ma si dice, ma che è tutto qui? Questa domanda ce la siamo fatta. È quella scintilla d'eternità che ci abbiamo quando ci si innamora, quando si dice ti amo, fatemi dire queste melenzaggini, ecco, si dice quelle frasi e quelle parole, ti amerò per sempre, non ti lascerò mai, sarai mia per tutta la vita, per l'eternità, mi sembra di averti aspettata da sempre, quelle frasi memorabili vengano fuori solo quando ci si innamora, viene fuori l'eternità, quella scintilla che ci hanno messo dentro la si vede lì. Ed ecco che qua dentro a questa storia, alla storia della Madonna che arriva, ecco, poi come la Madonna aveva detto di sì, di sì, lei, la Madonna ha detto di sì a Dio, il Papa disse voglio che tutte le donne dicano di sì, anche loro, per sposarsi. Pensate la grande, è venuto fuori da lì che le donne potevano parlare, dire di sì, e pensate la bellezza di questo fatto che la Madonna ha detto liberamente di sì. Nella nostra teologia dantesca e cristiana, quello che è, il Dio ci ha fatto liberi, in noi c'è il libero arbitrio, noi possiamo dire di no anche a Dio, questa è la cosa grande che abbiamo noi, no? Gli si può dire no. Questa è la cosa impressionante, lui non può fare niente. Allora quel verso nell'ultimo canto della Madonna, quando dice Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile, alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, in questo endecasillabo, no? Termine fisso d'eterno consiglio vuol dire, umanamente, Dio è proprio un uomo come noi, che dice, in un senso, dice che è dall'eternità che Dio pensa a quella donna, Dio pensa a salvarci. Questa creatura buffa che siamo noi, no? Ecco, lui ci vuole salvare e lui si è fatto uomo perché gli uomini diventassero Dio, che fossimo salvi, no? Per fare questo aveva bisogno di farsi uomo e aveva bisogno che una donna dicesse a lui liberamente sì, perché tutti noi siamo qui per il sì di una donna, non di, che è l'apice della creazione, la rugiada dell'Altissimo, come dice il poeta alle donne, eh? Quindi Dio aveva bisogno di una donna che gli dicesse di sì. Quando ha mandato l'arcangelo Gabriele, che si è inchinato, e gli ha detto, vuoi tu? La Madonna poteva dire no, invece ha detto sì, e l'avrebbe potuto dire umanamente. Ha detto sì, questa è una storia, così Dante lo spiega. Dall'eternità dei secoli, termine fisso d'eterno consiglio, tutta l'immensa saggezza di Dio si è persa in quel punto, in quella donna, impazziva, perché temeva che potesse dire no. Come tutti noi quando siamo innamorati, una donna deve dire sì, e quella donna Dio gli ha detto sì. Infatti c'è un quadro meraviglioso ora a Recanati di Lorenzo Lotto, un'annunciazione, quella famosa dal gatto dal pelo ritto, dove c'è la Madonna che sembra impaurita e dire di no, umanamente di no, a uno dice non mi la sento, e che è umano, no? Quindi pensate, e Dio si è perso, cosa c'è di più fragile, umile di una ragazzina di 16 anni di Nazareth, fragile e maestosa. è Dio dall'eternità. Quando noi diciamo alla persona che amiamo mi sembra di averti aspettato da sempre, Dio veramente gliel'ha detta alla Madonna, l'ha per davvero aspettata da sempre, dall'eternità, finché gliel'ha detto e lei ha detto di sì. Dio è stato vinto in quel punto. E cos'è che vince Dio? Non è che lo vincono i sacrilegi, le guerre sante, le bestemmie, tutte sciocchezze. Dio è vinto da noi, dalla nostra natura, dalla nostra dignità, dal compiersi della nostra nobiltà, dalla dignità della figura della Madonna. La nostra dignità è la cosa più cara agli occhi di Dio. È una storia meravigliosa che abbiamo voluto proprio raccontare per far capire come la storia va avanti, diciamo, e che Francesca poteva dire di sì.